non sarà la testimonianza di quella notte dell'evento, che mi pare di ripetermi sempre, anche se voi siete sempre diversi effettivamente, però penso che la conoscerete, così possiamo parlarne in maniera molto succinta, perché alcuni bambini mi dicono no, non la conosco con lo sguardo. E allora bambini, io abitavo in questa casa proprio alle spalle di dove mi trovo io, perlomeno qua giù, in linea diretta, c'era lì la bottega di falegnameria di mio padre, lui lavorava e noi sopra abitavamo due stanze. Era la sera del 21 dicembre del 46 e papà si era recato alla camera del lavoro dove incontrava i contadini, i braccianti, dove li metteva al corrente delle nuove leggi, sulle proposte, sulle proteste, quello che c'era da fare insomma in vista appunto del consolidamento di quei diritti che la legge già sanciva ma che comunque venivano disattesi. E mia madre era rimasta sola a confezionarmi un cappottino rosso che sarebbe stato il regalo della vecchia Natala ed io ero andata a letto. Mi ero già addormentata, non erano passate non lo so quanto, non avevo la concezione del tempo e comunque fui svegliata dalle di mia madre che gridava cola, cola, che ti fecero da una di queste finestrelle, praticamente corrisponde a una di queste un po' più bassa. E una voce lontana, affaticata, flebile rispondeva: Mimì, mi spararo. Io sentii tutto questo, capii che qualcosa di gravissimo era successo, ma certamente non avevo la cognizione esatta di quale grande tragedia si fosse abbattuta in quel momento sulla nostra famiglia. Papà si trascinò a fatica portandosi fino al portoncino di casa dove mamma lo aiutò, lo adagiò sul letto dove papà cominciò a rispondere, cercò di rispondere alle domande frenetiche che la mamma gli faceva, che si possono ridurre semplicemente ad una domanda: Cufu, cola, che fasciste? E papà rispondeva, tutto questo io l'ho seguito e l'ho impresso nella mia mente. Papà rispondeva: Mimì, niente a nulla hai fatto io, niente a nulla. Vennero poi i carabinieri, lo portarono all'ospedale civico di Palermo, dove papà rimase in vita ancora 2 giorni, nei quali ebbe la lucidità di rispondere alle domande della polizia, dei carabinieri, a parlare di quelli che erano i suoi sospetti, quindi con nomi e cognomi. Comunque poi spirò il 23 dicembre, fu riportato a Baucino, il giorno in cui ci fu un funerale di cui io conosco e ricordo quella marea di gente. Non fu fatta giustizia per quel delitto, ragazzi, così come non è stata fatta giustizia per nessuno dei sindacalisti uccisi, che raggiungono il numero di 40. Non fu fatta giustizia perché non furono condotte le indagini come avrebbero dovuto essere condotte, e questo significa che in qualche maniera era lo Stato a non volere quella giustizia, perché infatti nell'uccisione dei sindacalisti non è coinvolto soltanto la mafia, ma ci sono anche servizi segreti, ci sono anche poliziotti, comunque parti dello Stato, e dunque lo Stato non poteva condurre delle indagini contro se stesso. Sto di fatto, e questo ce lo sta a dimostrare, che nessuno di questi sindacalisti ebbe un processo regolare, non ci fu una condanna e quindi nessuno pagò per quei delitti. Questa gravissima ingiustizia, questa grave omissione fa sì che ai miei occhi, agli occhi di tutti noi familiari, quei delitti appaiono ancora più gravi, perché se ci fosse stata giustizia perlomeno sapremmo, avremmo saputo, avremmo avuto la consolazione che qualcuno in qualche maniera pagasse, e invece questo non è stato. Noi abbiamo i sospetti, sappiamo chi è stato. Mio padre ha fatto i nomi perché prima di essere ucciso avevo ricevuto minacce, prima offerte e poi minacce. Era stato ucciso perché aveva ottenuto 160 ettari dal feudo Traversa, non lui, ma in base alla legge nazionale sull'assegnazione, sull'esproprio dei terreni ai feudi e la distribuzione ai contadini. Quindi diciamo che la mano è sicura, la provenienza è quella, però l'ha fatta franca il gabellotto, come l'ha fatta franca il killer o i killer che mio padre hanno teso appunto quell'agguato e l'hanno ucciso. Io ero molto piccola, avendo avuto solo 4 anni e mezzo, quindi non ho avuto subito coscienza di quanto era successo, però certamente col passare degli anni questa consapevolezza è aumentata ed è cresciuto in me anche l'impegno di fare qualcosa, tutto quello che è possibile fare da figlia e principalmente anche da cittadina. Io intendo, ragazzi, esprimere il mio apprezzamento non per i lavori, non li ho ancora letti, i vostri prodotti scolastici non li ho ancora letti, però sicuramente sono frutto di un percorso, di un impegno, sollecitati dalla preziosa guida dei vostri insegnanti, e per questo mi sento di apprezzarvi. Voglio ringraziare qui l'assessore e il professore anche Giovanni Taibbi, che per questa iniziativa è veramente l'anima dell'organizzazione. Ma voglio ringraziare il dottore Vito Lo Mono, che avete appena sentito, è il terzo anno che lui sostiene appunto questa iniziativa in maniera puntuale, in maniera concreta. E dunque penso che il suo contributo sia veramente notevole e determinante. E poi voglio ringraziare i miei amici presenti oggi, tra questi c'è anche lui, ma anche il dottore Pippo Oddo, che non è la prima volta che interviene, che comunque in questo mio percorso mi ha sempre seguita e incoraggiata, mi è stata sempre a fianco, eccolo là. Poi voglio ringraziare i qui presenti coniugi Taibbi, i miei carissimi amici, che quando anche l'anno scorso erano presenti, e io non posso non notare questa loro vicinanza. E poi ringrazio Moffo, che si presenterà più tardi, è il compositore di una canzone che mi ha dedicato con mia grande sorpresa e con mio grande piacere l'anno scorso. Francesca, che nell'esecuzione di questa canzone è una bravissima fisarmonicista, ma che purtroppo oggi non possono eseguire dal vero perché la cantante è impegnata in un esame all'università. E poi voglio ringraziare anche il signor Orlando, che di mio padre era un amico e conoscente, amico di famiglia. E voglio ringraziare anche appunto Donatella Lipuma, che sarebbe la cantante assente, e fa parte appunto della famiglia Lipuma, il cui nonno, bisnonno nel suo caso, è stato ucciso come mio padre, però a Raffo, una borgata che fa parte delle Petralie. E quindi io con i Lipuma o con i Rizzotto o con tutti i parenti delle vittime di quegli anni, io mi sento imparentata da vincoli di sangue, il sangue che hanno versato i nostri genitori o i nostri nonni o gli zii nel loro caso. E quello che vorrei dire a voi ragazzi è che questo incontro non deve considerarsi un rituale formale, qualcosa che ogni anno si deve fare e così, perché sarebbe veramente vuoto di significato. Quello che è importante per noi è trasmettere a voi, darvi l'opportunità di riflettere sulla vita, di conoscere, di riflettere anche sulla vita, sul percorso, sull'impegno delle vittime, impegno civile, politico, imprenditoriale, giornalistico, sindacale, eccetera. Di riflettere sul modo in cui loro hanno... come loro hanno inteso vivere, come loro hanno inteso appunto esercitare i doveri e i diritti, quei diritti per i quali loro appunto hanno sacrificato la vita, ma e che hanno difeso veramente estremamente, ma che oggi ci appaiono assolutamente in pericolo. Noi oggi sentiamo parlare di proteste dei ragazzi nei confronti della riforma universitaria, però la protesta protesta dei ragazzi va oltre la protesta sulla riforma. I ragazzi oggi hanno capito che sono stati defraudati di quelli che sono veramente i diritti fondamentali. Il lavoro che i nostri combattenti ci avevano assicurato, oggi sicuro non è più. Non è più sicuro il lavoro, non è più sicura la condizione di una scuola pubblica che possa veramente provvedere ai bisogni dei ragazzi, è messa in pericolo la ricerca, anche la sanità pubblica non è certo di primo livello, perché cercano di convogliarci presso le cliniche, la sanità privata. Non solo quindi i ragazzi hanno capito che sono stati scippati da queste che per noi erano ormai delle certezze acquisite, ma addirittura anche dalla speranza di futuro. E noi non possiamo certamente rassegnarci a tutto questo. Le riforme che sono state fatte, che stanno per essere messe in atto, sono tutte peggiorative rispetto a quello che noi conoscevamo qualche tempo fa. Ma noi non possiamo, non dobbiamo permettere tutto questo. E cosa possiamo fare per impedirlo? Cosa possiamo fare? Voi dite, ma noi non possiamo assolutamente nulla. Non è vero. Bisogna prendere coscienza di tutto questo piano piano. Piano. A 18 anni voi sarete chiamati a votare, fino ad allora dovete però ancora crescere, perché il voto è un'espressione di responsabilità che voi ancora non avete, ma che crescendo spero che raggiungerete. Attraverso il voto voi esprimete la vostra scelta, la vostra scelta politica, e dovete attribuire questa scelta a persone che lo meritano, indipendentemente dai partiti. Non stiamo parlando qua di partiti, stiamo parlando di gente responsabile che non guardi esclusivamente alla poltrona, alla propria casta, così come stanno facendo in questi giorni, in cui si è approvata una fiducia, forse proprio guardando alla maturazione della pensione e quindi guardando il proprio orticello e la propria tasca. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti che investano e che provvedano al benessere di tutta la collettività di cui noi facciamo parte. E io credo che in questo percorso di formazione, di assunzione di responsabilità, possa senz'altro aiutarci il ricordo e la memoria storica delle vittime. Perché no? Perché di loro noi possiamo, dobbiamo lasciarci contagiare da loro, da quello che è stata la loro vita, la loro coerenza, il loro percorso, anche la loro fine per gli ideali in cui credevano. E forse alla fine, se tutto questo metteremo in atto, saremo dei cittadini vincitori, e se noi vinceremo questa battaglia avranno vinto anche loro, le vittime. Solo così la loro morte non sarà stata inutile. Quindi dipende da noi renderli vittime o vincitori. E voi sarete anche gli artefici da futuri cittadini. Grazie.